sarai scontenta, vai a voi. Voi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? C'hai tutti gli altri. E tutti gli altri chi so? Rispondi. Rispondi a me invece da Sartai Castelli. Chi so? Sono mannezza. Popolo, sei una mannezza. E voi mette bocca? Vattene a casa, popolo. Vattene a casa.
E allora buon pomeriggio a tutti e a tutte, un altro lunedì 21 novembre con Impatto, sono le 17.35 e cominciamo un'altra trasmissione. Eccoci qui nella trasmissione di oggi, parleremo di due argomenti fondamentalmente, di acqua e di rifiuti. Parleremo di acqua, parleremo del corteo che ci sarà sabato 26 novembre, il prossimo sabato, e parleremo un po' di quello che è stato l'iter post-referendario, di quello che è successo dopo questo risultato referendario, andremo un po' nello specifico con una corrispondenza. E poi parleremo di rifiuti con le ultime news nelle bagarre laziali tra le varie lobby e il governo regionale. Ed entriamo nel vivo del tema acqua. Torniamo a parlare di acqua perché, come preannunciato, sabato 26 novembre i vari comitati che da nord a sud del paese si sono mobilitati per difendere questo bene comune torneranno in piazza per chiedere il rispetto dell'esito referendario, perché nonostante siano passati 5 mesi da quel 12-13 giugno di questo anno in cui i cittadini di questo paese hanno deciso per tirare fuori dal sistema mercato la gestione delle risorse idriche, nulla di quei provvedimenti, nulla di quelle idee è stato tradotto in pratica. Gli enti locali, a differenza del comune di Napoli, dove già c'era una situazione diversa in precedenza, proseguono nella gestione dei servizi locali tramite SPA. Nessun gestore ha tolto i profitti, la remunerazione del capitale investito, il 7% dalla bolletta dell'acqua che quindi i cittadini continuano a pagare, e la legge di iniziativa popolare per la ripubblicizzazione dei servizi giace da tempo ormai indeterminato nei cassetti delle commissioni parlamentari. nel frattempo, nella manovra estiva, con l'occasione della manovra estiva di quest'anno, il governo ha rilanciato una nuova stagione di privatizzazione dei servizi pubblici locali, dei trasporti, dei rifiuti, anche dell'acqua. Poi successivamente nella stesura di questa legge c'è un comma, l'ultimo comma di questo testo, in cui si dice che l'acqua rimarrà fuori, ma è chiaro che cambiando l'impianto normativo della gestione di questi servizi si prepara spazio ad una manovra che prima o tardi farà tornare o potrebbe far tornare l'acqua nell'insieme di quei servizi che vengono gestiti da mani privati. Un testo, quello dell'articolo 4, una questione che ha suscitato un dibattito accorato da parte di comitati e esponenti politici di movimenti vari, perché ripropone con un semplice taglia e cuci l'articolo 23 bis della legge Ronchi. Una legge questa che ha il sapore di una cambiale tra il governo e i poteri forti della città, perché in tempi di crisi profonda e strutturale è chiaro che i servizi pubblici locali, i trasporti, l'acqua e i rifiuti sono una polpetta interessante. Solo andando a guardare, questa è una piccola inchiesta che abbiamo fatto noi di Impatto, il valore delle gestioni che il governo cederebbe ai privati, ci rendiamo conto che è milionario. Solo nel caso della romana AMA, la società oggi interamente pubblica che gestisce i rifiuti della capitale, il valore della produzione nel 2009 sfiorava i 700 milioni di euro. Il decreto del governo impone la cessione del 60% delle quote, quindi del valore, un valore cospicuo, ai privati. Cifre ben più alte possono essere raggiunte nel caso delle grandi società multiutility quotate in borsa. Guardiamo per esempio il caso di Hera, che vanta un fatturato di 1,6 miliardi di euro, mentre la romana CEA Holding sfiora i 3 miliardi. Cifre che, sommate, mettendo insieme le centinaia di aziende pubbliche del paese, fanno gole ai grandi gruppi multinazionali dei servizi come la francese Veolia e Suez. Una mappa delle privatizzazioni che quindi tenta di scuotere in qualche modo l'economia fallimentare di questo paese e che vorrebbe far tornare anche l'acqua nell'alveo di questi servizi. L'acqua che anche è stata riconfermata, diciamo, come minacciata dall'ultima legge sulla stabilizzazione. È chiaro che viene fatto un riferimento in cui l'acqua per tutelare l'asilo del referendum verrà tirata fuori, ma l'impianto ormai è quello di privatizzare, di dare i beni comuni che la collettività aveva deciso di tenersi per sé, di affidare una gestione condivisa e partecipata al mercato. You vanish in the air, you'll never find me. Cause you see me wrapped around your top. I'll be wrapped around your top. Between the Scylla and Charybdis. I'm just staring and staring. That ring around. E torniamo in voce perché, come potremmo dimenticare, un paio di chicche subito successive al successo referendario. La prima mossa del governo, che poi ha dato il via a quella strategia anti-referendaria, è arrivata proprio poco dopo la scelta degli elettori, il 21 giugno, con l'approvazione all'interno del decreto sviluppo dell'istituzione dell'Agenzia delle Acque. Le autorità e le agenzie hanno senso nella tutela dei consumatori quando il mercato è liberalizzato, dal momento che il pubblico voleva tornare a gestire direttamente quei servizi. Già il fatto che si sia istituita un'Agenzia delle Acque dovrebbe lasciar pensare. Un'altra chicca che vi vogliamo dare riguarda un testo, quello delle intercettazioni telefoniche, che sono state citate all'interno dell'ordinanza nei confronti di Giampaolo Tarantini e Walter Lavitola, in cui questo personaggio, Roberto Gurcio, ordinario dell'Università di Roma La Sapienza e commissario di governo per l'emergenza dighe, fa intendere in una conversazione a Caltagirone che ci siano in essere tutta una serie di movimenti per pianificare una vera e propria strategia anti-referendum. This is just adopting.
This is just a dub thing.
In occasione di questa manifestazione, quella del 26 novembre prossimo a Roma, del prossimo sabato, il forum torna a lanciare una campagna che ha chiamato di obbedienza civile, perché dice che i poteri forti, obbedendo al mandato dei cittadini, dovrebbero, le istituzioni probabilmente più che i poteri forti, tradurre in pratica, diciamo, quelle idee che hanno ottenuto il consenso della maggioranza. Ora, qual è il problema? Il problema è che governo e Confindustria, incuranti del volere del popolo, intendono consegnare questi beni al mercato. Il forum dei movimenti dell'acqua si chiede dove è finita la democrazia. Probabilmente Malatesta gli avrebbe risposto che la democrazia viene riconosciuta come un valore fin quando riflette gli interessi della classe dominante, quelli dei poteri forti, quelli di chi sta al governo. Nel momento in cui invece non riflette quegli interessi e quel volere, viene accantonata e si tira dritto avanti.
E allora adesso manderemo un pezzo musicale e nel frattempo contatteremo un membro del Forum dei Movimenti per l'Acqua che ci spiegherà più nel dettaglio la costruzione della manifestazione di sabato e anche lo stato della mobilitazione rispetto a tutto ciò che Rossella ci spiegava prima.
Presidents or popes, or kings or queens or generals, or CIA kingpins running dope. History's not made by nine robed men, or billionaires or bankers. It's not made by them. Black Spartacus heart attack machine. Black Spartacus heart attack. Black Spartacus heart attack machine. Might throw a little money round, wondering who can be bought. Some might find they're weaker, some stronger than they thought. Well, I stand or fall right here in my country, in my home. I used to think I was alone. Well,
Black Spartacus heart attack machine. Black Spartacus. machine. Black Spartacus, hot as that machine. Go! Allora, torniamo in diretta. Stavamo parlando di acqua proprio perché il prossimo sabato ci sarà una importante manifestazione nazionale qui a Roma. Per l'occasione siamo in collegamento con un membro del Forum dei Movimenti per l'Acqua. Pronto Paolo, ci senti?
Sì, ci sono. Ciao a tutti e tutte.
Ciao e benvenuto.
Ciao.
Allora, ciao. Questa importante manifestazione di sabato, innanzitutto per ricordare alla popolazione, alle istituzioni, il fatto che nonostante l'esito positivo referendario, la bolletta, diciamo, nazionale continua ad avere una voce del 7%, che sono fondi destinati alle aziende private che gestiscono il sistema idrico, e per ribadire appunto che nonostante ci sia stata una legge, diciamo un referendum proprio che ha abolito una serie di decreti e di leggi precedenti come il decreto Ronchi, l'acqua apparentemente resta l'atto pratico privata, anche se sulla carta poi in realtà è pubblica. Cosa è successo dopo il referendum e quindi perché scendete in piazza sabato?
Sì, diciamo che c'è in atto un sostanziale disconoscimento e se non addirittura una cancellazione dell'esito del referendum, per cui l'appello che rivolgiamo a tutte e tutti appunto è quello di scendere in piazza per chiedere invece il rispetto della volontà popolare espressa il 12 e il 13 giugno, perché in quella data si sono votati due referendum che facevano riferimento alla gestione del servizio idrico ma anche degli altri servizi pubblici locali, quindi il no alla privatizzazione di questi. C'è in atto un disconoscimento perché appunto, come dicevi te, quella parte, diciamo, della bolletta che tutti noi paghiamo trimestralmente, almeno qua a Roma, comprende ancora la remunerazione del capitale investito, ossia i profitti garantiti ai gestori perché appunto garantiscano il servizio idrico ai cittadini. Dopo il 12 e il 13 giugno questa parte di profitto doveva essere eliminata dalla bolletta, e invece nessuna istituzione che appunto è deputata a far questo si è adeguata dopo il referendum. E crediamo che sia, diciamo, anche un vulnus democratico questo, nel senso che si vada contro appunto quello che è il mandato espresso dai cittadini e dalle cittadine italiane, e quindi, diciamo, i nostri rappresentanti istituzionali non devono far altro che obbedire, diciamo, anche se non è una bella parola, però a quella che è la volontà popolare. Non è che si può interpretare quello che il popolo dice, visto che appunto è un referendum abrogativo che quindi tende a eliminare delle norme. Quindi,
a questo proposito, scusami, finisci.
No, quindi il 26 con la manifestazione nazionale intendiamo lanciare pubblicamente una campagna che porterà avanti tutto il Movimento per l'Acqua, che sarà la campagna appunto di obbedienza civile. Proprio, diciamo così, provocatoriamente tenderemo a invitare tutti i cittadini e le cittadine a autoridursi le bollette per quella quota relativa appunto ai profitti che ancora paghiamo ingiustamente, che sebbene ai gestori viene praticamente riportata nelle casse come il 7%, poi incide in effetti sulla bolletta per una percentuale molto superiore. Noi in bolletta paghiamo una percentuale pari circa al 17-18% in media in tutta Italia rispetto a questa quota. E quindi, diciamo, diventa anche, soprattutto in un momento di crisi economica, un qualcosa che va a dare un sostegno e un aiuto ai cittadini e alle cittadine. Quindi questa campagna partirà dal 26 novembre e mano a mano appunto si si diffonderà per tutta Italia, in tutti i territori, e i comitati la porteranno avanti. Ecco.
La pratica delle autoriduzioni, tra l'altro, è una pratica che è, insomma, famosa a livello storico, ma che sulla questione dell'acqua era già presente, già iniziata ancora prima dell'esito referendario. C'erano comuni come Aprilia o Velletri che, proprio per contrastare le alte bollette delle aziende che gestivano l'acqua in questi territori, avevano già iniziato precedentemente a fare la campagna di autoriduzione. Quindi questo lo segnaliamo per ricordare come poi certi percorsi di lotta, quando sono concreti, riescono poi anche ad incidere sul piano economico. Una cosa ti volevo chiedere: chi è che dovrebbe allora legiferare sull'applicabilità, diciamo, del referendum o la non applicabilità del referendum?
Guarda, allora dovrebbe essere praticamente le autorità d'ambito. Le autorità d'ambito sono delle istituzioni pubbliche a cui partecipano tutti i sindaci di un determinato territorio, che hanno la potestà di modificare, diciamo, sostanzialmente la tariffa, e quindi la bolletta. In automatico, lo diceva bene e abbastanza chiaramente la sentenza della Corte Costituzionale con cui era stato ammesso quel referendum a gennaio scorso. Beh, con questa sentenza la Corte Costituzionale, che diceva, in caso di vittoria dei sì e quindi di abrogazione, la nuova tariffa, che comunque prevedeva la copertura dei costi di gestione e di investimento, era immediatamente applicabile. E quindi dopo il 12 e 13 giugno le istituzioni deputate, quindi le autorità d'ambito e quindi anche i sindaci che partecipano nell'assemblea dei comuni di queste autorità, dovevano non far altro che attuare quello che era il mandato dei cittadini e delle cittadine.
Cosa che non hanno fatto invece.
In tutta Italia non è stato assolutamente dato seguito a questo, tranne l'autorità d'ambito del Bellunese. Il resto d'Italia ha assolutamente disconosciuto questo referendum. Per questo nasce appunto la necessità e l'esigenza di lanciare una campagna che farà sì che in modo auto-organizzato e tramite i comitati, il sostegno dei comitati, i cittadini possano attuare per loro conto il
l'autoriduzione. Ma allora, una domanda un po' forse provocatoria: i comitati territoriali non dovrebbero organizzare, diciamo, una mobilitazione proprio per cercare di far pressione su queste autorità d'ambito, o comunque sul fatto che queste autorità d'ambito si riuniscano e insieme ai sindaci poi effettivamente decidano di eliminare il 7% in più su queste bollette?
Questo è quello che è stato fatto sostanzialmente da giugno ad oggi. Cioè, già a partire, diciamo, dai primi di luglio è iniziata appunto una mobilitazione nei confronti delle autorità d'ambito e quindi dei sindaci per chiedere l'applicazione dei referendum. Sono arrivate risposte negative.
Ma come però? Cioè, che
hanno
tipo
risposto,
di...
diciamo, a una sorta di diffida legale che è stata inviata, sono stati fatti presidi sia nei consigli comunali sia, diciamo, quando si riuniva questa assemblea dei sindaci, però le risposte sono tutte, diciamo, negative. Perché le autorità d'ambito che cosa rispondono? Rispondono che sostanzialmente si nascondono dietro una foglia di fico, perché a maggio scorso il governo Berlusconi, con il decreto sviluppo, aveva istituito un'authority sull'acqua, che in teoria sarà deputata, quando realmente istituita, perché ad oggi è solo sulla carta, sarà deputata a rimodulare la tariffa. Però diciamo, non essendo effettivamente istituita, oggi questa non può ancora operare, quindi rimane in capo alle autorità d'ambito questa potestà. E quindi, diciamo, questa mobilitazione c'è stata lungo, diciamo, questi tre mesi.
Ma scusami Paolo, perché
e continuerà anche nel prossimo futuro, stante le risposte, diciamo, negative. Si sta passando, diciamo, all'autoriduzione e l'auto-organizzazione.
Certo, che quello è comunque un obiettivo importantissimo, e crediamo anche che sia un'arma molto efficace quella dell'autoriduzione. Però diciamo, per capire un po' le mobilitazioni, anche per avere un po' il polso di quali sono i comitati più attivi in tutta Italia, queste manifestazioni e mobilitazioni alle quali fai riferimento per cercare di far pressione sulle istituzioni e quindi far sì che le autorità d'ambito, compresi i sindaci, si riuniscano, dove si sono più o meno sviluppate, diciamo, per avere un po'
meglio? Guarda, a livello, diciamo, a livello territoriale praticamente ovunque. Ci si è attivati, su per giù sono circa una novantina le autorità d'ambito in tutta Italia e praticamente siamo riusciti a coprirle tutte, perché ormai, diciamo, la diffusione, la capillarità dei comitati per l'acqua è appunto su tutto il territorio nazionale, quindi tutte le autorità d'ambito hanno ricevuto quantomeno una richiesta, diciamo, di diffida all'attuare i referendum. In molte situazioni, per esempio io adesso, una più recente, è stato un consiglio comunale ferrarese in cui appunto si doveva deliberare in merito all'attuazione del referendum appunto sulla tariffa, e addirittura sono gli attivisti del comitato si sono presentati così per sentire quello che veniva detto e discusso e semmai anche chiedere di intervenire, beh, sono stati portati fuori di peso dai vigili urbani perché avevano delle magliette in cui era su scritto il 12 e il 13 giugno sì, io c'ero. Quindi questo è il livello, diciamo, di partecipazione garantito dai nostri enti locali e dalle certo. nostre amministrazioni. Oppure comunque sono stati fatti dei presidi sotto le autorità d'ambito, penso a Bologna a fine settembre.
Insomma, no, però noi, diciamo, pensiamo anche
proprio un'interlocuzione con gli amministratori, che anche proteste e mobilitazioni, proprio per richiedere a gran forza che appunto si desse seguito a quanto deciso il 12 e 13 giugno.
Da quanto tu ci stai dicendo ci accorgiamo che effettivamente qualcosa si è mosso sul territorio nazionale. Sicuramente quel che c'è da dire è che i mezzi di informazione di questo paese non ne hanno dato spesso notizie, spesso anche noi discutendone con i comitati al telefono con cui ci manteniamo in contatto costante, c'era parso di capire che un po' dopo il risultato referendario, dopo questa grande vittoria portata a segno da questo grande partecipato movimento, fosse un po' scesa la tensione, fosse un po' scesa l'allerta, e che quindi i vari comitati, tra cui per esempio quello di Velletri, uno dei più attivi, da cui si è sviluppata tutta la questione arsenico, ma anche quello di Aprilia, invece famoso per la storia dell'autoriduzione delle bollette, il primo in Italia a mettere in atto questa pratica, non ci fosse più questa smania di ribellione e anche voglia di portare avanti questo percorso partecipato di gestione.
Infatti,
pubblica
proprio
dei
la
servizi.
Manifestazione di sabato forse dovrebbe essere uno degli obiettivi, è proprio questo, cercare di far sì, tu magari ci darai conferma, ma crediamo sia così, di far sì che la mobilitazione resti alta sulla questione dell'acqua. Fermo restando che noi, insomma, crediamo che le manifestazioni nazionali siano importantissime per dar visibilità a una certa vertenza, però comunque la cosa importante, come hai già ribadito tu, è il lavoro territoriale. Il lavoro territoriale che si divide con i comitati, che per fortuna sono molto diffusi, che quindi dovrebbero cercare di organizzare nei territori, quindi anche piccole manifestazioni, presidi, oppure, come dicevi, è successo a Ferrara, presentarsi davanti alle istituzioni e fare delle pressioni, anche andando a minare quello che è il bacino elettorale magari della giunta di turno, per fare in modo di incastrarli questi sindaci e di far sì che questi allora si riuniscano intorno al tavolo con tutte le autorità competenti per fare questo tavolo d'autorità d'ambito, in modo tale che riescano effettivamente a togliere questo 7% dalle bollette.
Guarda,
che
quello che ci tengo a precisare è che effettivamente c'è stata una censura rispetto al tema dei referendum sull'acqua praticamente fino a pochi giorni prima del 12 e 13 giugno, per cui l'informazione è passata, ma non è passata attraverso i canali tradizionali, e questo forse è quello anche uno dei pregi della campagna referendaria, il fatto che appunto si sia assolutamente bypassato il mezzo mediatico tradizionale, che è assolutamente verticale e che va appunto a praticamente informare dall'alto verso il basso i cittadini. Invece c'è stata un'informazione che è stata assolutamente orizzontale e che però è riuscita a raggiungere praticamente ogni angolo del paese. La censura è ripresa dopo il referendum, per cui sui media, sui quotidiani non si parla più delle mobilitazioni, delle iniziative, delle attività svolte dai comitati, quando invece è assolutamente continua e quotidiana. Quindi noi diciamo che siamo più interni, siamo coscienti del fatto che la mobilitazione ha avuto sì un calo fisiologico rispetto a quelli che erano gli ultimi mesi della campagna referendaria, ma credo che questo sia assolutamente naturale, ma che nessuno si sia dato, diciamo, abbia dato già per vinta la battaglia. Cioè, oddio, abbiamo vinto una battaglia, ma siamo coscienti del fatto che la guerra
che
per la riutilizzazione dell'acqua in Italia sia ancora tutta da vincere e da combattere, e i prossimi mesi saranno sicuramente decisivi, per cui nessuno, diciamo per così dire, ha mollato l'osso, e veramente le iniziative, anche chi magari segue un po' il sito del forum se ne può rendere conto di quante, certo, di quanto numerose siano e delle attività che vengono svolte. Addirittura abbiamo avuto delle denunce a degli attivisti toscani perché avevano contestato un'iniziativa di Federutility, che è l'associazione di Confindustria che riunisce le aziende private, solo perché avevano contestato un'iniziativa di piazza organizzata da questa associazione. Però
allora
c'è una questione che va anche al di là, diciamo, del fatto che non vengono attuati i referendum. Da una parte c'è una cancellazione di fatto dovuta per esempio alla manovra economica estiva approvata a settembre scorso, cioè il decreto che poi è stato approvato ad agosto.
Sì, ne abbiamo parlato nell'introduzione di questa chiamata.
E lì è un attacco molto grave, perché se da una parte appunto viene disconosciuto l'esito tramite la non attuazione, e quello diciamo è un discorso che grave,
quello che sta
ma
succedendo poi.
Il cancellare l'esito di un referendum in modo così plateale, perché all'articolo 4 della manovra economica viene riproposto sostanzialmente tale e quale il decreto Ronchi abrogato il 12 e 13
sì,
giugno, non era mai avvenuto nella storia della Repubblica
esatto,
italiana.
È stato reintrodotto in un'altra forma, facendo un taglio e cuci di quello precedente. Infatti,
assolutamente,
su questo,
Paolo, poi rafforzato anche dall'approvazione poi della legge di
stabilità. Certo.
Bene,
Paolo,
allora noi ti ringraziamo tantissimo per il tuo contributo. Ricordiamo l'appuntamento, visto che abbiamo discusso appunto della fase di calo un po' fisiologica, come dicevi tu, della mobilitazione. Allora rilanciamola questa mobilitazione con il corteo a Roma 26 novembre, l'appuntamento se non sbaglio è alle 14, alle 2 del pomeriggio a Piazza della Repubblica, e insomma ti ringraziamo ancora per il contributo.
Invitiamo tutte e tutti a partecipare,
tutti
perché
a partecipare.
Appunto sì, proveremo a difendere l'esito referendario, ma diciamo appunto i referendum sono anche un po' il paradigma dello stato della democrazia del nostro paese, e quindi chiediamo appunto a tutte e tutti di partecipare e scendere in piazza, perché è sicuramente un appuntamento importante, anche alla luce del governo Monti che si è appena insediato, che comunque non credo che invertirà la rotta rispetto
neanche
alle
noi crediamo
economiche.
Neanche noi crediamo questa cosa, e insomma questo spazio è sempre aperto poi per mettere in luce quelle che sono le mobilitazioni che non passano per i media mainstream. Paolo, grazie ancora, e allora a risentirci presto.
Grazie a voi dell'attenzione, a presto.
Ciao.
Ciao.
Emigrada, emigrada, emigra punk. Pow! Upon arriving to the melting pot, I get penciled in as a goddamn white. Now that I am categorized, officer gets me naturalized. Emigra punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk.
does that I'm living up and God knows where. Sometimes it gets hard without a friend, but as I am lurking around, also I see another immigrant punk. There is a little bunker mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Immigrant, immigrant, immigrant punk. Despite the living in the USA, I'm still holding up in all my ways. I got a friends, we got a band, we still make sound. You can't stand without banging on some big old pot without getting out of bed. But I'm relaxed, I'm just lurking around. Hosa, I see another immigrant punk. There is a little punk like mafia everywhere you go. She is good to me and I'm good to her.
E allora torniamo qui in trasmissione Impatto, sono le 18:10 e mandiamo in onda la telefonata che un compagno dei Castelli ci ha fatto. Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao, buonasera. Allora, buonasera. Dici tutto.
Quello che dico è molto breve. Riguarda la dizione beni comuni, riferita ad acqua e riferita ad altro. A me francamente pare impropria, nella misura in cui tu paghi una bolletta e la paghi a un'azienda che si chiama, per esempio, la Roma Acea, altrove c'è un altro nome, e comunque la Acea di Roma, come è noto, ha una partecipazione azionaria del 16% di un signore che si chiama Caltagirone, che è privatissimo. Da questa cosa si deduce il fatto che l'utilizzo del servizio acqua potabile è un servizio privato, e quindi non è un bene comune.
È più
altrimenti merce. Accade quando tu vai in montagna e c'hai il torrente, l'acqua fresca e limpida, eccetera, e gliela fai a bevelarti alla fonte, allora quello è un bene naturale. E anche quello non è una questione che è comune, è tutto da vedere. E quindi se pone rispetto alla questione acqua, come rispetto a tutto il resto, se pone un problema di come dire, contrasto di interessi, cioè chiaramente una diversificazione di interesse che si basa sulla consistenza di classe. A me pare così, che ne so, ho un'impressione di massima, che tutto il movimento messo in piedi sull'argomento invece non ci abbia questa propensione a questa lettura. E così c'è magari attraverso il passaggio referendario, che è passaggio di carattere giuridico generale, che rimette nelle mani delle formazioni politiche istituzionali, tant'è vero che nel manifesto della manifestazione nazionale si parla di riconquista della democrazia, di queste cose qua, allora si tratta di capirci. La democrazia in assoluto, non lo so quale,
non
quella di Pericle,
certo.
O
se è democrazia borghese,
cioè, diciamo. è quella corrente. E quindi chiaramente si tratta di mettere in piedi dentro le logiche della democrazia delegata e così via, bla bla bla, finito, ciao.
Sì, no, ciao, ti salutiamo, ciao. Magari aggiungiamo due cose sulle quali, se vuoi, puoi commentare, che allo stato dell'arte, diciamo, questi beni magari hanno più l'aria di essere ancora una merce, in quanto sottoposti poi alle leggi e ai prezzi del mercato, e sarebbero comuni, come magari hanno detto anche altrove, quando questi beni tornano nelle mani dei legittimi proprietari, ovvero delle persone che abitano i territori, cioè se le popolazioni, le comunità resistenti si riappropriano di una risorsa e la fanno comune, nel senso che poi viene gestita in maniera comunitaria, e poi qui sarebbe da discuterci se è pubblico, se è comune, perché questa è una riappropriazione poi per renderla pubblica, non comune. Quindi non è che l'acqua diventa comune per tutti, diventa a gestione statale, quindi pubblica. E quindi c'ha effettivamente l'aspetto più di una risorsa, di una merce, piuttosto che di un bene comune. Il bene comune forse è comune quando la comunità resistente se ne riappropria e lo restituisce alla comunità stessa, alle masse.
Sì, ma quindi tu c'hai bisogno della mutazione del paradigma economico, capito? Mi pare ovvio, altrimenti... Stiamo cercando di confonderci e di confondere le acque.
Proprio il caso.
Parlando d'acqua.
Va bene, ti ringraziamo.
Grazie
e...
sì. Ciao. Ciao.
Grazie
ciao.
Mille, ciao.
Beneath the wheels, but together we are strong. Our songs echo in the darkness, down the Maquiladora's halls, where Brother Solomon was tortured. One tree in the orchard casts a shadow on the wall. The way is hard and long. The dogs are coming home. We are the dogs of Tijuana, left for dead in the ravine, in the arroyos, in the valleys, the sewers and the alleys. We shiver and we dream. So don't stop to ask directions if you think you lost your way. Wrath of the lion is the wisdom of God, and every dog has its day.
Torniamo qui in trasmissione, sono le 18:17, andiamo diciamo al volo a parlare di quella che è la situazione rifiuti Lazio. Parleremo adesso, Paolo ci farà un quadro generale dello stato delle mobilitazioni nel Lazio per quanto riguarda discariche e rifiuti, e poi faremo anche l'angolo dell'aneddoto per quanto riguarda tutte le bagarre, le lotte intestine delle varie lobby di potere sui rifiuti. Allora Paolo, passo a te la parola.
Un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa. Sì, diciamo che nel corso della settimana precedente sono state varie iniziative e mobilitazioni contro l'apertura di, in particolare, delle nuove discariche che dovrebbero chiudere l'impianto di Malagrotta. E la mobilitazione in particolare è stato svolto un presidio pubblico a Piazza della Bocca della Verità, convocato da varie realtà che a livello regionale, in particolare nel quadrante di Fiumicino, si battono contro l'ipotesi di aprire una discarica nella località di Pizzo del Prete. E a questa manifestazione hanno aderito varie associazioni e comitati contro le discariche o ipotesi di discariche partiti politici. Diciamo che insomma la manifestazione è stato un lungo comizio in cui un po' tutte le realtà promotrici e che hanno aderito alla manifestazione hanno espresso le loro perplessità, la propria contrarietà all'ipotesi di aprire nuove discariche in tutti i siti menzionati dalla Regione Lazio nei mesi passati, e quindi ci riferiamo in particolare a Pizzo del Prete nel comune di Fiumicino come discarica definitiva, e invece a due discariche temporanee, una nel comune di Roma nella località Corcolle San Vittorino a fianco a Villa Adriana, e l'altra nel comune di Riano Flaminio presso le cave di Quarto Alto. Gli interventi insomma hanno spiegato perché quei luoghi tra l'altro non sono idonei ad ospitare delle discariche, e qui insomma verrebbe da dire che probabilmente in tutta Italia non ci sono più ormai spazi o posti dove poter stoccare l'immondizia senza causare un danno diretto alla popolazione, nemmeno un danno indiretto, visto insomma la conurbazione che il paese ha avuto in tutti questi anni, e quindi è evidente che con ovunque si va a cercare un posto dove aprire una discarica i problemi e le proteste insomma non ci vuole poco insomma che si cominci a cercare di impedire queste operazioni. Operazioni che insomma per quanto riguarda la discarica di Corcolle San Vittorino, poi tra l'altro, come insomma è stato ampiamente ripetuto, si vuole costruire un invaso e una discarica a poche centinaia di metri da Villa Adriana, che è una località archeologica abbastanza rinomata nel mondo per chi c'è stato, insomma è un posto molto bello che sicuramente non merita di avere a fianco una struttura sgradevole e sicuramente pericolosa come quella di una discarica, che sicuramente stride con quello che in realtà invece le civiltà del passato ci hanno lasciato. La civiltà del passato ci hanno lasciato Villa Adriana, noi stiamo lasciando alle civiltà del futuro
un sacco di monnezza.
Esattamente, quindi è veramente incredibile anche solo pensare di fare una cosa del genere. Ugualmente per Riano Flaminio il pericolo è ancora maggiore, perché le cave dove vengono prodotti dei mattoni di tufo sono appunto cave di tufo, quindi una roccia permeabile che sicuramente potrebbe tranquillamente i percolati potrebbero permeare nelle falde acquifere che nel caso sempre delle cave sono ormai vicinissime, perché è stato concesso alle ditte di estrazione del tufo di scavare ormai praticamente a ridosso della falda acquifera, e quindi insomma lo strato che dovrebbe dividere la falda acquifera eventualmente dall'immondizia si è ridotto notevolmente. E poi ci sono insomma tutti i problemi legati ad allagamenti che delle cave così profonde hanno continuamente, perché insomma appunto sono dei grossi buchi vicini alla falda acquifera, quindi in caso di piogge ci sono continui allagamenti e quindi insomma infiltrazioni d'acqua continue. Quindi questi erano alcuni dei punti, insomma, che i comitati, sui quali i comitati ribadivano il loro no ad aprire le discariche. E come punto generale, diciamo, di tutta la manifestazione, si richiede in particolare alla città di Roma di fare investimenti e intervenire per la riduzione a monte della produzione dei rifiuti, per far sì che appunto non ci sia più bisogno di discariche e di inceneritori. E insomma, le istituzioni, gli enti comuni, gli enti locali non siano più sotto il ricatto dei proprietari e gestori delle discariche, che invece, affamati dei profitti, vogliono continui ampliamenti e aprire nuovi siti. C'è da dire che insomma la manifestazione era abbastanza partecipata, ma la gente ci ha dato dispiacere vedere, insomma, più che altro una carrellata di forze politiche locali che si sono spese nel ribadire il loro no, e quindi ci riferiamo ai partiti della sinistra, nel ribadire il loro no a tutta questa serie di ipotesi di discariche. Ma poi nella realtà dei fatti, e purtroppo anche nella realtà della passata giunta, veramente ben poco è stato fatto da gran parte dei partiti politici per impedire che il piano dei rifiuti diventasse realtà, prendesse piede, tant'è che questo piano dei rifiuti sì non è stato mai votato, ma probabilmente non è stato mai votato pure per non entrare e non svelare palesi contraddizioni nelle linee politiche dei vari partiti. Ancora più complicato forse sarà per la Polverini votare il piano dei rifiuti, quello corrente, visto che insomma nei luoghi dove sono state stato detto che si vuole aprire le discariche, anche esponenti dei partiti della attuale maggioranza regionale, quindi anche insomma sindaci del PDL, si sono espressi in maniera contraria, quindi aprendo delle contraddizioni all'interno delle compagini che governano questa regione. Però logicamente questo non basta per far cambiare una decisione su un argomento così importante, che invece prevede così tanti soldi.
Ricordiamo poi che il signore di Malagrotta, Mario Cerroni, ha presentato un ricorso al TAR contro il commissario, cioè l'istituzione del commissario straordinario per i rifiuti, che è Pecoraro. E quindi praticamente, se dovesse vincere questo ricorso, che si esprimerà tra qualche tempo, nel giro di qualche mese, praticamente verrebbe il 2 dicembre, il 21, scusate, e, praticamente se dovesse vincere questo ricorso accadrebbe che verrebbe annullato il commissariamento dei rifiuti e quindi anche quelli che sono i siti indicati dal commissario straordinario dei rifiuti. In questo momento Corcolle e Quadro Alto per quanto riguarda le discariche provvisorie, e invece Fiumicino Cerveteri per quanto riguarda la discarica definitiva.
Ma in realtà il ricorso fatto dal gruppo imprenditoriale che fa capo a Cerroni serve appunto per revocare il commissario straordinario alla chiusura di Malagrotta e eventualmente allontanare quella che invece era l'ipotesi che il prefetto Pecoraro fin dall'inizio aveva paventato, che è quella di fare una gara europea per l'assegnazione della gestione delle discariche. Forse il gruppo imprenditoriale legato a Mario Cerroni spera di non dover concorrere in una banda europea per la gestione dei rifiuti.
Vorrebbe un'assegnazione diretta praticamente, quindi auspicando questo cerca di eliminare la carica del commissario straordinario, che invece ha annunciato almeno di voler fare questa gara d'appalto, anche se nei suoi poteri c'è anche la possibilità di fare un'assegnazione diretta comunque anche in qualità di commissario straordinario dei rifiuti, magari anche proclamando la discarica un'opera di pubblica utilità, per esempio. Quindi questo gli permetterebbe comunque di assegnarlo a Cerroni. Evidentemente Cerroni sa che l'assegnazione non sarebbe fatta a lui e quindi sta cercando di annullare sia il commissariamento straordinario che la gara d'appalto per avere un'assegnazione diretta magari per altre vie. Di questa mattina invece la notizia proprio che riguarda Cerroni, ovvero il sequestro dell'area Testa di Cane, era una discarica, diciamo in realtà solo una serie di buche della dimensione di 3 ettari che erano state costruite proprio da Cerroni. In realtà la società faceva carico a Maurizio Rando, che è uno dei diretti bracci destro di Mario Cerroni, e questa discarica è stata sequestrata dai carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Roma proprio perché è stata fatta
fatta in maniera, diciamo, del tutto illegale, in qualche modo, cioè non autorizzata, e quindi erano già pronte queste buche che avrebbero potuto ospitare rifiuti per 4 anni di Roma, ma sono state temporaneamente bloccate.
Sì, diciamo che la località Testa di Cane era, o anche Monti dell'Ortaccio, è quella località adiacente a Malagrotta dove fin dall'inizio Manlio Cerroni identificava come luogo privilegiato per lo stoccaggio dei rifiuti nell'eventualità della chiusura di Roma. Questo nuovo elemento è abbastanza importante in questa vicenda perché logicamente in caso di necessità, comunque sia di necessità di una nuova discarica, questo posto sarebbe fuori gioco perché è sotto sequestro. Tra l'altro, proprio in questi giorni, noi insomma non avevamo bisogno di leggere tutto il cronoprogramma della Regione Lazio sulla questione dei rifiuti, ma è uscito appunto questo cronoprogramma che parte appunto dal 23 novembre, cioè da dopodomani, e si differenzia in caso, a seconda della decisione del TAR, se revocare o non revocare il commissario straordinario ai rifiuti. In base a questo cronoprogramma la Regione Lazio dice che già in questo momento non sarà in grado di adempiere alla tempistica per la chiusura della discarica di Malagrotta, e quindi già si auspica una nuova proroga per la discarica della Malagrotta almeno fino a marzo. Quindi è evidente che insomma i tempi per aprire i nuovi invasi comunque sia non ci sono, e il tempo in realtà stringe perché sempre teoricamente a fine anno Malagrotta dovrebbe chiudere, ed è evidente che comunque per scavare un invaso o fare anche una mini discarica 3-4 mesi, vista l'esperienza che abbiamo avuto pure ad Albano, comunque ci vogliono
come minimo. Sembra proprio che molta parte, diciamo, delle istituzioni regionali o dei gruppi imprenditoriali stiano cercando di scrollarsi di dosso Manlio Cerroni, che forse, diciamo, appartiene a un gruppo imprenditoriale e politico diverso, e allo stesso tempo Cerroni cerca di mettere i bastoni tra le ruote alla Polverini e al prefetto Pecoraro, invece per cercare di affermare, diciamo, la sua politica imprenditoriale sui rifiuti. Quindi è tutta una battaglia interna e intestina a queste aziende e a questi politici che, diciamo, non ha ancora un esito definitivo, e vedremo come va avanti.
Ma allora, un'ultima cosa prima di lasciarci: abbiamo visto questi giorni in giro per Roma, non solo in centro, nelle periferie, dei manifesti che invitavano, ma anche in provincia, dei manifesti che invitavano la presidente della Regione Lazio a non demordere nella sua azione per la nello stabilire un piano rifiuti per il Lazio, al non ascoltare le istanze di questi movimenti e movimentù che si vanno formando in giro per la nostra regione. E ci fa sorridere questo manifesto, anche pensando alle dichiarazioni che riportavamo lunedì scorso del sindaco Alemanno, che invece invitava la presidente della regione e il prefetto, il commissario per i rifiuti Pecoraro, ad ascoltare le istanze dei movimenti, lo stesso Alemanno che stava e che continua con le sue ordinanze a vietare le manifestazioni nella città di Roma. Non so, Paolo, se tu ci puoi dire qualcosa in più su questi manifesti.
Sì, allora, i manifesti erano firmati da un fantomatico comitato per la salute pubblica, e appunto invitavano il prefetto e la Polverini a non demordere sul percorso che hanno intrapreso. Manifesti che dovrebbero provenire da, insomma, tutta l'area del PDL che sponsorizza il piano dei rifiuti, quello proposto dalla Polverini, che probabilmente sponsorizza anche che ha sponsorizzato l'acquisto da parte della Regione Lazio del consorzio Gaia e la formazione di questa nuova azienda regionale che sarà Lazio Ambiente S.p.A., che dovrebbe anche lei buttarsi nel ciclo dei rifiuti e cercare, insomma, di mangiare qualcosina pure loro, visto che, insomma, è una cordata industriale che fa capo appunto alla Regione Lazio ultima gestione. Quindi è evidente che, insomma, anche questi manifesti servono a dare supporto alla Polverini, alla luce pure delle dichiarazioni di Alemanno, che nel caso di Corcolle continuava a dire di ascoltare i cittadini, visto che lui era andato lì mesi prima e aveva assicurato che la discarica non si sarebbe fatta in quel luogo, ed invece è stato sonoramente smentito dalla Polverini. È evidente che insomma gli interessi sono tanti, i soldi in ballo o potenzialmente da poter incassare sono parecchi, e quindi anche un'operazione di attacchinaggio su vasta scala è messa in conto, e quindi anche la spesa di questo genere. È evidente che comunque sia i tempi per arrivare a una gestione ordinaria del ciclo dei rifiuti nella regione non ci sono, quindi da qui alla fine dell'anno ci sarà sicuramente un intervento straordinario per metterci una pezza almeno per altri sei mesi, aspettando che insomma qualche cosa si venga deciso. E poi insomma il 23, se il prefetto decade come commissario, lì ritorna invece tutto a un iter ordinario che volendo è anche più lungo,
più farraginoso,
esattamente, e quindi i tempi si dilatano ulteriormente. È evidente che arriverà una nuova proroga a Malagrotta, e non forse più lunga del previsto, ma insomma quella è l'unica strada percorribile ad occhi e croce, insomma, vedendo quello che è successo pure in questi giorni.
Allora, senza dubbio, noi dai microfoni di questa radio e di questa trasmissione daremo notizia scusate, degli sviluppi riguardo alla questione rifiuti per quanto riguarda il Lazio. Nel frattempo ricordiamo il nostro indirizzo mail, che è impatto@ondarossa.info. Invitiamo tutti e tutte a segnalarci mobilitazioni di ogni genere, insomma qualunque cosa riteniate opportuno segnalarci. Ricordiamo anche il numero della radio, lo 06 49 17 50, perché vogliamo che, insomma, ci piacerebbe che tutti e tutte ci aiutassero a costruire questa inchiesta sullo stato delle nocività nel Lazio. In chiusura, con qualche minuto di ritardo, non ce ne vogliano i compagni di Tappabuchi, un saluto a tutti e tutte coloro privati della loro libertà, in particolare un saluto a Giovanni, detenuto presso la 10ª sezione penale del Regina Coeli, un saluto di cuore anche a tutti e a tutte le altre. A risentirci lunedì prossimo, sempre alle 5:30, sempre con Impatto.
Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. All your sanity and wits, they will all vanish, I promise. It's just a matter of time, so yeah. Start wearing purple, wearing purple. Since you were a 20, I was 20, and thought that some years from now, a purple little lady will be perfect for dirty old and useless clown. So yeah, start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now. Hold your sanity. From Diogenes to the Foucault, from Ложечкин to Passepartout. И я клянусь, обоссав два пальца, что ты, а? Что музыка пошла от звука в ну. Start wearing purple, wearing purple. На-да-да-да. Start wearing purple. You start wearing purple. Why don't you start wearing purple?